stiamo per iniziare la trasmissione odierna a cura del coordinamento regionale sanità. Radio Onda Rossa 87.900 MHz, telefono 06 49 17 50. Siamo con qualche minuto di ritardo, quindi senza perdere ulteriore tempo andiamo direttamente alla prima notizia, alla prima informazione della trasmissione odierna. In particolare lo facciamo avendo con noi collegato al telefono un compagno di Spoleto, del collettivo dei comitati che si occupano, che si battono oramai da diverso tempo a difesa dell'ospedale di Spoleto e in generale nella lotta per la sanità pubblica in quei territori. E l'abbiamo già sentito altre volte, appunto, per dare informazioni sulla loro vertenza in questi mesi. E in particolare adesso lo chiamiamo per avere un po' il quadro di come procede la vertenza, anche considerando che lo scorso 24 febbraio c'è stata una importante assemblea a Spoleto proprio dal titolo Come sta la sanità pubblica in Umbria, e quindi chiediamo subito a lui un po' di raccontarci come è andata questa assemblea, in generale come procedono le cose. Ciao e benvenuto a Radio Onda Rossa.
Ciao, ciao. Senti, niente, le cose procedono nel senso che questa assemblea è stata un'assemblea molto importante perché partecipatissima, sala piena, interventi diciamo interessanti sia dal punto di vista dell'analisi e quindi della prospettiva generale, sia politica sia ovviamente no, sulla questione sanità, che certamente deve trovare un'unità di intenti largo per poter poi costruire un minimo di rapporti di forza capaci di ottenere dei risultati. Questo significa che su un territorio come il nostro questa diciamo situazione è sentita forte e la lotta non si sta assolutamente fermando. È chiaro che però insomma dobbiamo darci da una parte obiettivi concreti e dall'altra parte cercare di metterci in rete con le altre realtà umbre in prospettiva, anche quelle a livello nazionale. Dal punto di vista degli obiettivi concreti, noi il nostro è quello di riuscire a bloccare per quanto possibile il varo del nuovo piano sanitario regionale, perché questo significherebbe tenerli ancora, per così dire, nell'illegalità rispetto alle loro stesse leggi, perché hanno fatto diciamo tutta una serie di provvedimenti, ci hanno messo di fronte a azioni compiute, che significa smontaggio di reparti fondamentali dell'ospedale, dal pronto soccorso, che ormai è un primo soccorso, alla rianimazione, al punto nascita, alla pediatria e alla cardiologia, che non c'è più H24. Questo significa che se sulla carta, come è fin dal 2016, c'è scritto Spoleto Ospedale DEA di primo livello, questi servizi sono parte integrante dell'ospedale DEA di primo livello. Loro l'hanno fatto senza fare un piano sanitario regionale, quindi di fatto è un diciamo abuso di legge, soltanto che chi dovrebbe fare diciamo sul piano istituzionale le azioni necessarie a livello di ricorsi al TAR, alla Corte dei Conti e quant'altro, il sindaco in primis non sta facendo quello che dovrebbe fare. Per quello che riguarda il movimento va avanti. Purtroppo la difficoltà a relazionarci con altri sta nel fatto che nelle altre situazioni, pur in presenza di situazioni anche analoghe, per esempio a Todi, Todi Masciano, l'ospedale di Fontalla è praticamente nelle stesse condizioni di quello Spoleto, e in quelle altre realtà è comunque, rispetto a quelli che sono i tagli della sanità pubblica, no, sono comunque messi in discussione i servizi, hanno difficoltà enormi, liste d'attesa infinite, mancanza di personale eccetera, però non c'è diciamo un movimento capace di esprimere una forza da mettere in campo e da collegare alle altre realtà come la nostra. Però faremo del tutto. In ogni caso, oggi per esempio, tra poco alle 17 abbiamo un incontro con il sindaco e quindi cercheremo di metterlo, per così dire, con le spalle al muro, cercando di ottenere da lui tutto quello che è suo dovere fare. Non sarà facile, perché dice sempre di sì e poi non fa quello che è il suo compito. Comunque l'assemblea indetta da noi, da Casa Rossa, l'associazione culturale Casa Rossa e Spoleto, è stata veramente importante per la partecipazione, per le indicazioni che sono state date e per la disponibilità diciamo a continuare la battaglia che è in piedi, ecco.
Certo, e senti, in proposito, tu hai detto che uno dei, in questo momento forse l'obiettivo principale che avete è quello di impedire l'approvazione del nuovo piano regionale della sanità, e questo hai detto perché in questo modo questi tagli che stanno facendo stanno in un ambito diciamo di illegalità, e quindi ci sono più opportunità per la lotta, ecco, se ho sintetizzato bene il tuo pensiero.
Sì, ci sono dei margini maggiori di riuscire a ottenere
dei risultati, certo. Ecco, in tal senso il piano che appunto stanno discutendo e che vorrebbero approvare, che che contenuti ha in merito alla...
Allora, ci sono elementi di contraddizione abbastanza evidenti, perché da una parte fanno dichiarazioni in cui dicono Spoleto rimarrà dea di primo livello, dall'altra poi no, indicano diciamo una presenza di reparti e di attività nell'ospedale Spoleto che di fatto non configurano un DEA di primo livello, per cui diciamo che non so se per ragioni elettorali, considerando che in Umbria si vota a ottobre-novembre di quest'anno, o per altre ragioni, vanno avanti un po' anche loro a singhiozzo, nel senso che vogliono ridimensionare una serie di ospedali, ripeto, questo di Spoleto, questo di Toti e di altre realtà, no? Mentre sempre nella logica loro di una ormai aziendalizzazione che dà diciamo più importanza alle questioni di bilancio che alla salute dei cittadini, altri ospedali, quelli più periferici per esempio, sono non diciamo salvaguardati, però insomma hanno una situazione un po' migliore perché nella logica di riuscire a conquistare per così dire clienti dalle altre regioni che porterebbero soldi alla sanità umbra, quindi che ti posso dire, Oviedo che può pescare sul Viterbo, Città di Castello sul Solsepolcro, o Branca che sarebbe Gubbio su
sulle Marche,
su Fabriano, capito? E allora si innestano delle dinamiche che a volte non è semplice mettere tutti assieme, però insomma non ci abbiamo alternativa. Il movimento qui c'è, ma la risposta o è a livello generale oppure i risultati sono difficili. Per quello che ci riguarda, appunto, la soluzione diciamo che possiamo prevedere è cercare di ritardare, mettendogli tutti i bastoni diciamo legali e anche diciamo le manifestazioni che comunque li disturbano molto, soprattutto in fase elettorale, porteremo avanti in tutte le maniere, insomma questo è quello da fare.
Certo, un'ultima domanda se ti va, ma rispetto a quello che è la diciamo le determinazioni del PNRR rispetto all'apertura delle case di comunità, gli ospedali di comunità e così via, all'interno di questo piano in generale, in quelle che sono le politiche sanitarie lì in Umbria, ne avete diciamo evidenza o che impatto sta avendo?
Ma no, nel senso che sì, ci sono promesse, ma ci sono diciamo azioni clientelari fondamentalmente, per cui si spende magari in direzioni dove insomma c'è un'interfaccia diciamo elettorale che è funzionale all'attuale governo regionale che è di centrodestra, la presidente della Lega, e quindi insomma non c'è una grande grossa incidenza, ecco. Per cui il PNRR sì, progetti sì, ma poi allo stato dei fatti sono allocazioni di risorse per risposte di carattere diciamo di parte clientelare e a servizio di gruppi che sono legati alla maggioranza stessa.
Ho capito. Va bene, non so.
Ti volevo dire una cosa. Vai. Che è importante, secondo me, è fuori tema. Sì. Noi abbiamo fatto pochi giorni fa una manifestazione per la Palestina.
Sì, abbiamo avuto
molto
notizie.
Ben riuscita, eccetera. E volevo dire che domenica prossima a Terni, al carcere di Sabbione, c'è una manifestazione che è praticamente nazionale, perché lì è rinchiuso un prigioniero palestinese che stava in Italia dal 2017 e che Israele ha chiesto l'estradizione. La riunione dei giudici che decideranno se estradarlo o no ci sarà il 12, quindi più è forte la partecipazione per questo palestinese, si chiama Hanan Yasser, più insomma faremo il nostro dovere nella lotta contro, diciamo, quello che sta succedendo in Palestina, ma difesa anche di questo ragazzo che si trova nel nostro paese.
Certamente non è per nulla fuori tema, come ti sarei accorto, la nostra sigla da qualche mese a questa parte, dal 7 ottobre.
Sì, no, non è fuori tema rispetto a quello che stavamo
dicendo. No, certo, era per dire, e ovviamente anche qui dalla radio stiamo ripetendo questo appuntamento di domenica a Terni, e quindi ci associamo al tuo invito alla partecipazione.
Va bene.
Ok, grazie, a presto.
Ciao a tutti.
Sì. Bene, insomma, come abbiamo sentito, aspetti molto positivi che sono dati dalla partecipazione e dalla determinazione con cui in quei territori, nel territorio Spoleto e in varie altre zone dell'Umbria, si continua a lottare per una sanità pubblica di prossimità, e dall'altra, insomma, le difficoltà che anche da noi riscontriamo a riuscire a ottenere dei risultati concreti nel confronto con le amministrazioni. Va bene, detto questo, mandiamo un breve stacco musicale che ci serve ad introdurci al secondo argomento della trasmissione odierna. Ne approfittiamo anche appunto per dire, per preannunciare di che cosa parleremo oggi. Dopo questo aggiornamento da Spoleto parleremo dell'assemblea degli operatori sociali che da qualche settimana ha iniziato a incontrarsi ai Castelli Romani, e avremo un aggiornamento sulle vicende che riguardano i movimenti di lotta per la casa, sia sull'assemblea nazionale di sabato e domenica scorsa a Milano, sia sull'iniziativa fatta quest'oggi davanti alla prefettura, e avremo così modo anche di parlare rapidamente di quello che è stata la bellissima festa della salute che abbiamo realizzato sabato scorso al 4 Stelle. E infine andremo a concludere con una corrispondenza che preannuncia un'iniziativa per sabato prossimo a Villa Gordiani, e naturalmente poi daremo anche tutta una serie di appuntamenti che riguardano sia il percorso della carovana della salute, sia ovviamente le iniziative in merito alla Palestina. Ecco, detto questo, mandiamo appunto un breve stacco musicale e a breve ci risentiamo.
Da pagare. Meno male.
Radio Onda Rossa 87900 MHz, telefono 06 49 17 50. Abbiamo al telefono, come preannunciato, un lavoratore dell'ambito sociosanitario. Con lui parliamo, soprattutto ci facciamo raccontare su quello che è il percorso di confronto, insomma, di discussione, e speriamo poi riesca a diventare anche vertenziale, che si è avviato in quel dei Castelli Romani, appunto nell'ambito sociosanitario. Pronto, ciao, ci senti?
Sì, salve, buonasera, sono Alessio, un compagno dei Castelli.
Ciao, e appunto raccontaci un po' di quello che state facendo.
Allora, praticamente ogni lunedì, già da due settimane, ci stiamo vedendo con altri lavoratori e lavoratrici del settore sociale e della sanità per, insomma, innanzitutto conoscerci, incontrarci e poi parlare delle nostre esigenze, bisogni, del cosa possiamo migliorare, in che cosa si può fare per migliorare, insomma, un po' le condizioni di vita e di lavoro dei tanti operatori del settore, anche per quanto riguarda, non so, le educatrici e gli educatori, oppure gli OEPA, chi lavora nelle scuole, insomma, per chi ha contatto e lavora per ragazzi e ragazze con difficoltà, oppure per anziani, quindi chi anche lavora nell'RSA. E ci stiamo confrontando e vedendo già da due lunedì, assemblee che sono state partecipate, diciamo, ancora da poche persone, però lì a Marino, al centro sociale dell'IPO, e quindi stiamo cercando di, sì, magari più in là riuscire a fare un qualcosa nell'ambito vertenziale all'interno delle cooperative, anche soprattutto, ma anche del pubblico, che come sappiamo non sta adesso in grandi momenti, insomma, sta attraversando grandi momenti, e poi soprattutto nelle cooperative, dove ci sono tante difficoltà per chi ci lavora. Adesso c'è stato il rinnovo di contratto, dalle maggior parte sigle sindacali, che hanno visto delle piccoli, minimi miglioramenti, insomma, come sempre, ma non è che aspettiamo loro per poter chiedere e fare qualcosa di più, insomma, per migliorare anche nei rapporti di forza con i padroni.
Certo, e in proposito di questo, proprio oggi leggevo un articolo, non mi ricordo su quale giornale, comunque forse su Roma Today, in cui, cosa veramente vergognosa, io ritengo, comunque, i padroni delle cooperative, non so bene come vogliamo dire, comunque la confederazione che riunisce i vertici delle varie cooperative, diceva che questo rinnovo del contratto avrebbe comportato il fallimento di tante cooperative, sì, sì, conseguentemente licenziamenti qua là. Stiamo parlando di un settore in cui i salari sono veramente abbondantemente al di sotto di quella che era l'ipotetica soglia di salario.
Ogni scusa è buona per proclamare miseria e fallimento che poi c'è nell'ambito lavorativo, insomma. Anche noi, io lavoro all'interno di una casa famiglia per ragazzi autistici, insomma, già anche noi siamo stati avvertiti di questo, perché appena ho saputo del rinnovo, io comunque ho chiamato i vertici, ad esempio, della mia cooperativa, per dire: allora avremo questo e quest'altro, vi risulta, faremo. E già loro sono sul piede di guerra, perché dicono che effettivamente già questi piccoli aumenti, minimi tabellari, si parla di 30-40 euro in più l'anno, insomma, non è niente. Poi di una 14ª mensilità che inizierà il prossimo anno, noi non ce l'abbiamo la 14ª, e anche di un, visto il rinnovo che è arrivato dopo un anno e mezzo, gli arretrati ci daranno 120 euro in totale, spalmati su più anni, il primo da 60 euro e poi due tranche da 30, insomma, quindi si parla proprio di cose minime. Qualche cambiamento per quanto riguarda il notturno, ma il notturno da noi adesso partirà da mezzanotte alle 7, quindi già alle 11 di sera non è considerato notturno. Piccole indennità, insomma, cose minime, cose che avremmo chiesto ad esempio anche nella mia cooperativa, insomma. C'è chi poi porta i pulmini, c'è chi poi entra in acqua, insomma, ci sarebbero tante altre cose poi da snocciolare per migliorare le condizioni di lavoro. Per chi fa questo lavoro, anche si parla di 24 36 ore consecutive, insomma, e non siamo noi solo la Primula Rossa delle cooperative che lo fa, ma anche in altre molte cooperative, insomma, da quello che so, ed è per questo un modo per mettere fine a queste cose. Si lavora anche 24 ore o 36 ore non stop, portando poi polmini e andando poi in giro, quindi si capisce quali possono essere le difficoltà che si possono riscontrare, sia anche un po' più irascibile, sia anche un po' più nervosi, no?
Sì, sì, anche proprio i livelli di rischio, insomma, che questo comporta. No, in proposito, se non ricordo male, ma tu ovviamente correggimi se sbaglio, mi sembra che una o due rinnovi fa di contratto è stata inserita questa fantastica formulazione della notte che però sei, diciamo, autorizzato a poter riposarti un po' e quindi sei pagato molto meno rispetto a quella alla già bassa paga oraria.
Sì, praticamente hanno bypassato già un accordo scandaloso che riguardava le notti passive, quelle in cui veniva definita notte passiva il fatto che tu ti potessi addormentare come se io mi posso addormentare su un mio posto di lavoro con sei ragazzi da tenere o cinque ragazzi da tenere la notte come se fossi a casa mia. Già quella è una cosa scandalosa, quella che veniva considerata una notte passiva. E adesso non andava bene neanche quello, ovviamente, ma non andava bene per noi assolutamente, che lavorano nel settore, ma adesso c'è anche questa possibilità, diciamo così, questa visione della notte, insomma, come un posto in cui tu ti riposi, riesci a stare tranquillamente lì, e quindi allora non lo stai lavorando. Io sono sul posto di lavoro, sto attento a tutto, faccio tutto, poi mi posso appoggiare un attimino perché il tempo me lo consente per mezz'ora 40 minuti, quello viene considerato in modo minore. Quindi ovviamente anche questa cosa, insomma, è da rivedere, perché è chiaro che si basa tutto sui tempi, sul minutaggio, sui ragazzi come stanno, se si alzano, se si svegliano, se vanno in giro, insomma.
Però sì, no, fra l'altro,
la notte con cui si possa dormire è qualcosa di scandaloso, ovviamente, cioè considerarla minor lavoro.
No, fra l'altro, diciamo che per quanto si facciano, quando accadono eventi drammatici come quello accaduto a Firenze con la morte dei lavoratori, dei tre lavoratori all'Esselunga, là si fa un chiacchierare di sicurezza e salute dei lavoratori, che poi si ignora bellemente in queste situazioni, perché ricordiamoci che il lavoro notturno, a prescindere, ha degli impatti molto pesanti e negativi per la salute dei lavoratori.
Ma per la salute, certo, gli stress che ti porta appresso, la riposare la notte, sappiamo tutti quanto sia importante invece che nelle ore notturne.
Sì, ma favorisce pure
le ore diurne, insomma, e questo porta poi sicuramente a un aggravio, a una pesantezza nell'operatore che magari è stato già in struttura, poi fa pure la notte e poi magari deve fare anche la mattina. Non so, ti dico questo perché quantomeno nella mia cooperativa non è inusuale questo metodo di lavoro, insomma.
Certo.
E quindi puoi capire quali siano le difficoltà, ecco perché c'è un bisogno sicuramente, penso, tra tutti gli operatori del settore, soprattutto in quello privato, poi dove le leggi vengono proprio bypassate, e ci sia la possibilità di vederci per confrontarci e per migliorare lo stato delle cose presenti, insomma.
Un'ultima domanda, poi ti lascio. Hai detto che fra le varie modifiche normative che sono state realizzate c'è questa cosa che la notte parte dalla mezzanotte. Allora, siccome esiste comunque una legge, per quanto una legge molto regressiva introdotta nel 2003 attraverso il recepimento di una direttiva europea che ha già pesantemente penalizzato i lavoratori e le lavoratrici rispetto al lavoro notturno, ma che comunque prevede che il lavoro notturno scatta dalle ore 22, e sì. Quindi da questo punto di vista che cosa si sono inventati per superare questo scarto?
C'è scritto, da quello che ho letto, viene da considerarsi lavoro retribuito in orario diurno e normale fino a quell'ora, da mezzanotte alle 7 scatta l'indennità poi prevista dal contratto, insomma. Però come se da mezzanotte a 7, quindi se potrebbe significare che sarà lì l'orario notturno da considerare, insomma.
Quindi c'è una regressione anche in deroga dalla legge nazionale. Questo mi pare
sì, a quanto quello che ho capito ho letto, sì, poi magari potremmo snocciolarlo meglio nelle prossime occasioni, perché quello è quello che mi è stato che sono riuscito a leggere, insomma, sì.
Certo. Va bene, un'ultima cosa, se vuoi ricordare l'appuntamento, così che chi
certo
vuole partecipare, portare il suo contributo, lo può fare.
Certo, certo. Allora, ogni lunedì alle 18:30 al centro sociale Po di Marino, via del Giardino Vecchio. Già da lunedì prossimo sarà la terza assemblea.
Perfetto, grazie, e come sempre
grazie Marco.
Questo spazio è a disposizione per qualunque intervento, aggiornamento.
Grazie, grazie tante, buona serata.
Dai, a presto, ciao ciao. Bene, insomma, ogni occasione in cui si hanno notizie dai luoghi di lavoro, quali essi siano, nel nostro caso principalmente quelli sanitari, ma non solo, abbiamo notizie di condizioni di sfruttamento del lavoro, di sottosalario, veramente ignobili. E questo è un po' l'aspetto che a noi ci piace sottolineare quando ce n'è occasione, perché è proprio quello che manca nel dibattito pubblico. Noi da tanti anni non vediamo più una centralità del lavoro salariato e quindi dello sfruttamento dell'uomo sull'uomo e sulla donna come elemento rispetto al quale costruire percorsi di liberazione. È quasi che non sia un elemento di cui interessarsi, e quindi forse è proprio il caso che invece lo prendiamo fra le nostre mani.
Quando un giudice punta un dito contro un povero fesso, nella mano stringe altre tre dita che indicano se stesso. A me, alza un dito per essere diverso, me fa più fatica che sposto a tutto l'universo. Sono una montagna, se mi metto non viene, meglio, sto bene da solo, e il proverbio era sbagliato. So l'odore di tappo del vino che hanno rimannato indietro, so i calli sulle ginocchia di chi ha pregato tanto e non ha mai avuto, e ce l'ho fegato. So come il vento, vado dove va, vado dove va, ma sto sempre qua. E brindo a chi è come me, arba della rabbia, e più bevo sete mi viene, sti bicchieri sono pieni di sabbia. So il giravoto dell'anello cascato al dito della sposa, che poi l'ha raccolto e me l'ha tirato, e io gli ho detto meglio, sto bene da solo, senza mogli e senza buoi, e se mi libero pure dei paesi tuoi sto a cavallo, e se mi gira faccio fuori pure il cavallo, tanto vado a vino. So il buco nero del dente cascato al sorriso della fortuna, è la cosa più sfortunata e pericolosa che mi è capitata nella vita, pure per voi, che una volta che nasci giri, conosci, intrallazzi, ma dà la vita. Oh, uno solo ce l'ha fatta, ma era raccomandato. Io invece non c'ho nessuno che mi spigne, meglio se sa mai visti i tempi, ma se rinasco mi voglio rincarnare me stesso con la promessa le fame fa più sesso. E prego lo Spirito Santo, del vino dannata, te mette ma venne i fiori per la strada, che voglio regalare una rosa a tutte le donne che non me l'hanno data. Come a ditti, che ne la so fa una serenata. E brindo a chi è come me. Pieni di sabbia. Mammo, che viene sera e c'è il tramonto. Io non mi guardo indietro, io guardo il vento. Quattro ragazzini hanno fatto un'astronave con un po' di spazzatura, vicino ai secchioni, sotto le mura, dove dietro non si vede, ma c'è un'aria scura, scura. Ma guardate con quanta cura.
Radio Onda Rossa, rientriamo in studio. Siamo stati interrotti prima da una telefonata che ci ha fatto piacere, perché di una compagna che voleva entrare in contatto con la con questa assemblea degli operatori sociali, quindi poi faremo ciò e quindi ne abbiamo approfittato pure per metterci in collegamento con quella che è la nuova corrispondenza odierna, e in particolare con una compagna del Movimento per Diritto all'Abitare. Due un po' sono gli argomenti di cui ti volevamo intervistare, diciamo così. Il primo è recentissimo, cioè la conferenza stampa, iniziativa fatta quest'oggi qui davanti alla prefettura. Un altro è passato qualche giorno, cioè la due giorni nazionale dei movimenti di lotta per la casa, che si è svolta a Milano il 2 e il 3 marzo scorso. A te la parola, scegli un po' da cosa vuoi cominciare e vai.
Sì, innanzitutto ciao a tutte e a tutti, e come sempre insomma con un saluto particolare a chi ci ascolta in condizioni di privazione della propria libertà. Magari insomma provo a partire dal piano tra virgolette più locale, poi per affrontare i discorsi che abbiamo trattato nel weekend, che insomma ci ha visto partire la volta di Milano e che ha visto elementi molto importanti e interessanti in termini di presenza e partecipazione da tutta Italia. Questa mattina insomma è stata fatta una conferenza stampa davanti alla prefettura di Roma in merito al progetto di recupero di via del Porto Fluviale 12. Come molti di voi sapranno, via del Porto Fluviale è un'ex caserma dell'aeronautica militare che è stata occupata proprio il 2 giugno del 2003, quindi insomma in concomitanza alla cosiddetta festa delle forze armate, la festa della Repubblica, insomma, che poi è diventata insomma una grande parata militare. E da allora dentro l'occupazione di Porto Fluviale vivono decine di famiglie che hanno anche dato vita a diverse attività, laboratori di diversa tipologia, attività per bambini e bambine, ciclisticine, e in più Porto Fluviale insomma è nel tempo diventato uno di quei luoghi a disposizione di tutta la città per varie riunioni, vari ambiti di discussione, tra cui anche insomma, le riunioni del coordinamento regionale sanità, ad esempio nella sua forma più allargata, ma non esclusivamente. L'occupazione di Porto Fluviale è entrata all'interno dei cosiddetti bandi PINQA, quei bandi per la qualità dell'abitare, per i quali dovevano competere i comuni nel quadro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per poter finanziare appunto progetti di recupero, messa a norma e anche miglioramento energetico da un certo punto di vista del patrimonio pubblico. Porto è entrata all'interno di questo progetto, visto che insomma nel frattempo la proprietà era passata dal demanio all'essere a disposizione del comune di Roma, e pochi giorni fa era previsto l'inizio del cantiere che dovrà in qualche modo riammodernare parte delle strutture e quindi dare diciamo una veste, non interamente una veste nuova, ma insomma mettere a posto sia gli alloggi che le facciate. Questo la parte diciamo importante per noi nell'ottica chiaramente insomma di tutti i discorsi che facciamo rispetto alla città è innanzitutto anche il fatto che si tratta di un progetto di recupero che farà sì che alla fine tutte le persone che abitano all'interno di Porto Fluviale diventeranno legittimi assegnatari di casa popolare, perché come è avvenuto nei casi di tutti diciamo i censimenti che precedenti rispetto allo svuotamento di altre occupazioni come Caravaggio, Provincia, Torre Vecchia, Policlinico, insomma quello che esce sempre fuori è che tutte le famiglie hanno titolo ad avere un alloggio popolare. Chiaramente come questi lavori che si devono svolgere all'interno di Porto prevedono che le famiglie debbano spostarsi per il tempo di durata del cantiere, quindi un paio di anni per poter consentire appunto che il cantiere prenda avvio, lavorare sugli alloggi e così via. E qua insomma hanno iniziato a verificarsi alcuni problemi che abbiamo già incontrato in altre circostanze. Le case, insomma, diciamo da individuazione di queste case di transizione, se possiamo dire così, avrebbe dovuto vedere una cooperazione tra il comune e la regione, quando invece di fatto poi la regione Lazio, anche in questo frangente, ha deciso diciamo di fare per così dire ostruzionismo, di non fare la propria parte e di non diciamo mettere a disposizione la quota di alloggi che avrebbe dovuto mettere sul piatto, sebbene sia un danno anche per la regione Lazio stessa se i progetti come nell'ambito anche del PNRR non vengono portati a buon fine come in questo caso. Quindi insomma sono stati individuati degli alloggi da parte del comune e alcuni di questi lontanissimi da Porto Fluviale. Questo in particolare sta creando delle preoccupazioni a quei nuclei familiari che hanno problematiche che tante volte abbiamo trattato dai microfoni di questa radio, insomma nel lavoro politico che svolgiamo insieme, dicendo che l'abitare non è solo un tetto e che quindi bisogna tenere in considerazione tutti gli aspetti sociosanitari del caso. In alcune casistiche ci sono famiglie con figli minori che vanno a scuola insomma nel territorio di Acenta Porto, che si trovano ad andare a vivere letteralmente dall'altra parte della città, per cui ci vorrebbero ore per poter arrivare a scuola. Ma ci sono anche tematiche di carattere sanitario, persone che hanno disabilità importanti, che sono seguiti dagli servizi sul territorio, per i quali evidentemente non è insomma previsto diciamo un trasferimento di quei servizi, perché appunto in teoria si tratta di una cosa transitoria e che per cui si dovrebbero trovare di nuovo a riattraversare tutta la città per poter accedere a questi servizi. Quello che abbiamo voluto dire questa mattina con la conferenza stampa che abbiamo fatto e che ha visto davanti alla prefettura le famiglie di Porto Fluviale, gli attivisti e le attiviste del Movimento per il diritto all'abitare, ma anche la solidarietà portata da Asia USB e Cambiare Rotta, è che fondamentalmente le famiglie di Porto hanno tutto l'interesse a fare partire questo progetto, anche perché sono bene consapevoli dell'importanza di questo cantiere per la città tutta, se si pensa che appunto questa vittoria di far rimanere le famiglie dentro Porto si sta verificando in un quadrante ipergentrificato dove potersi permettere un affitto è praticamente impossibile. dove si accettano progetti di rigenerazione urbana che in realtà fanno rima con speculazione urbana, perché non sono diretti insomma alle persone a basso reddito, pensiamo al progetto della fiera di Roma, e quindi per noi è fondamentale che quel cantiere parta. Però come al solito si registra il dato per cui pensare di appunto mantenere i legami delle persone con i propri territori e far vivere le persone dentro il centro diventa una cosa del tutto inconcepibile, cioè sostanzialmente c'è sempre questa idea che chi prende la casa popolare, tra virgolette, appunto si deve semplicemente accontentare di quello che arriva, un po' come se fosse il detto a caval donato, non si guarda in bocca, e non chiedere soluzioni che siano appunto anche rispettose dei percorsi di vita, ripetiamo, delle esigenze sociosanitarie, scolastiche delle persone interessate. Per cui è chiaro che noi dobbiamo prestare molta attenzione a quello che succede a Porto Fluviale, perché questa cosa sta accadendo in un quadrante, in un luogo molto delicato. È per noi anche molto importante ovviamente il fatto che non solo che le pratiche di riappropriazione portino a recuperare il reddito indiretto, ma addirittura a vedersi assegnata una casa, a portare a compimento un progetto di recupero così importante. Sappiamo anche che quello che succede a Porto, in qualche modo, come è successo in passato su altre casistiche, fa scuola poi rispetto al tipo di metodologia che viene applicata dopo. Cioè, se noi rispetto ad esempio a Caravaggio piuttosto che Provincia eccetera non avessimo per esempio posto delle rigidità rispetto al fatto che le persone single avevano diritto a una casa, probabilmente avremmo avuto difficoltà a raggiungere questo risultato nelle partite che si sono aperte sulle altre occupazioni. Per cui chiedere che appunto quantomeno le persone che hanno questo tipo di esigenze possano rimanere agganciate al proprio territorio e non essere completamente sradicate in questi due anni di cantiere è qualcosa di importante. Ci sembra anche importante da segnalare rispetto al piano più generale, perché questo, lo ripetiamo, questo metodo secondo noi deve fare non deve essere limitato a questo tra virgolette bando speciale o alla metodologia dei bandi, ma deve diventare in qualche modo il recupero e così via la stella polare del piano strategico per l'abitare che tanto stenta a partire. E comunque il terzo punto è emblematico rispetto a tutta la partita sulla regione Lazio, che si sta tra l'altro apprestando a riformare, noi diremmo forse deformare in modo significativo la legge 12 che regolamenta la gestione e l'assegnazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Per cui queste partite, che possono anche sembrare tra virgolette piccole o qualcosa riguardante vittorie già acquisite, in realtà ci spiegano che nulla è già acquisito, che dobbiamo, come dire, essere vigili insieme alla città su tutti i passaggi che si svolgono, anche perché poi insomma quello che accade dentro questa città può dare anche indicazioni che vengono poi recepite e discusse dentro un ambito nazionale più largo, come quello che abbiamo attraversato a Milano e che ci ha dato indicazioni di lotta e di confronto estremamente significative. Mi sentite?
Pronto, mi senti?
Adesso sì.
Ok, perfetto. Dicevo, se magari riesci, appunto, come hai introdotto bene il discorso di Milano, se riesci in maniera un po' sintetica, perché stiamo andando un po' lunghi, ci abbiamo un'altra corrispondenza, a raccontarci appunto come tutto questo si è poi espresso dentro il confronto della Due Giorni Milanese.
Sì, diciamo, cercando di non andare troppo per le lunghe, il confronto milanese ha visto quasi una ventina di città da nord a sud realmente confrontarsi sulla questione della riappropriazione, delle pratiche di lotta e sul che fare, anche a partire insomma da vecchi nuovi strumenti repressivi che sono stati disegnati in questi anni. È un confronto che prosegue il percorso che abbiamo iniziato con la Tre Giorni Metropoli lo scorso settembre, ma che sta trovando una certa continuità e anche una volontà seria di costruire passaggi in comune insieme. È un dato rilevante il fatto che così tante città, ripetiamo, da nord a sud si siano mosse per rivedersi in presenza, confrontarsi collettivamente, discutere nella prima parte della giornata di sabato cosa fare nei territori e nella seconda che cosa fare insieme. Per tutti c'è stato un punto fondamentale, il fatto che appunto la crisi abitativa è tutt'altro che risolta. Ormai tutti i territori lo soffrono in modo molto serio, chi più nella forma degli sfratti, chi in quella degli sgomberi, chi in entrambe le modalità, ma di fatto ormai il problema è esploso ovunque a fronte di un governo che, come sappiamo, apposta le risorse dovunque, meno che sulle politiche abitative e le politiche sociali. Il fatto anche che in tutti i territori ci sia una difficoltà per via degli strumenti anche preventivi a mettere in campo pratiche di riappropriazione non significa che non si possa fare niente. Questo è stato un perno della discussione in qualche modo della seconda parte della giornata di sabato dopo la restituzione dei territori, e quello che è emerso la mattina, cioè il fatto che casa, reddito e salute sono veramente gli assi principali su cui si sviluppa il nostro agire per il diritto all'abitare, ha anche rappresentato il perno attraverso cui immaginare insieme un nuovo percorso di mobilitazione. Noi ci troviamo a pochissime settimane ormai da il decennale dell'approvazione del cosiddetto piano casa, anche se di piano casa non aveva niente, Renzi Lupi del 2014, che conteneva l'infame articolo 5 che nega la residenza alle persone, con tutte le conseguenze che abbiamo discusso svariate volte dai microfoni di questa radio, che dava ancora più legittimazione alla vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. È il decennale anche dell'arresto dei nostri compagni in concomitanza di quella mobilitazione, un piano casa che fu fatto contro i movimenti di lotta e le pratiche di riappropriazione che si erano espresse con tanta forza a livello nazionale con gli tsunami. Ecco, da Milano è emersa forte la volontà di non lasciare non presidiato quel tipo di appuntamento e neanche di farlo essere una ricorrenza, ma di farlo essere un nuovo momento di lotta comune. Per cui nelle prossime settimane ragioneremo insieme di come costruire insieme questa tappa di mobilitazione nazionale e anche come, tra virgolette, propagandarla con gli strumenti che ci daremo, come insomma il bollettino case in rivolta e più in generale insomma attraverso tutti gli strumenti di comunicazione che decideremo di costruire. Comunque il dato importante, ripeto, è il fatto che da tutte le città emersa non solo la volontà di confrontarsi e raccontare e restituire quello che accade nei territori, ma davvero trovare insieme pratiche e tappe di lavoro comune, e questo ci sembra una cosa molto importante in una fase politica così complicata, e che tra l'altro insomma tra pochi ci vede ormai immersi in scenari di guerra continui e per di più a breve immersi dentro l'ennesima campagna elettorale, questa volta per le europee, in cui appunto le nostre pratiche, i nostri messaggi possono anche entrare decisamente a gamba tesa.
Sì, un'ultima domanda. Durante quella due giorni c'è stato un simpatico collegamento con la festa della salute che era in pieno svolgimento al 4 Stelle. Ecco, un po' se puoi dirci com'è stata colta questa esperienza che si sta realizzando dentro le occupazioni romane.
Allora, questa esperienza, diciamo, dalle città presenti è stata accolta con molto interesse e anche con un po' di sorpresa, tra virgolette, nel senso che sappiamo bene, lo abbiamo testato tante volte anche in questa città, quanto alle volte sia difficile costruire percorsi veramente copartecipati e condivisi tra entità così diverse come i movimenti, insomma i gruppi autonomi di base e entità come le ASL che alle volte come dire, diventano addirittura parte di quel percorso di istituzionalizzazione delle persone povere che tanto spaventa, non solo dentro l'occupazione, ma che spaventa le persone sfrattate da varie città. Per esempio, ci veniva anche raccontato questo ruolo alle volte dei medici e delle mediche nel consentire, tra virgolette, gli sfratti, dando lascia passare medici e così via, per cui chiaramente è stato accolto con molto interesse. Devo dire che anche da parte nostra, e insomma penso che per chi c'era valga maggior ragione questo ragionamento, siamo rimasti positivamente sorprese anche dal modo in cui l'occupazione sta rispondendo a questo tipo di appuntamento rispetto al coinvolgimento, e anche il fatto, ci sembra, questo insomma magari lo potrai confermare anche tu, che dentro il fare, dentro l'organizzare giornate di questa natura si stia anche costruendo un concetto di prevenzione e di cura che è assolutamente in linea con tutto quello che ci siamo detti in questi anni, cioè non solo diciamo una comprensione medicalizzata di che cosa voglia dire la prevenzione, ma realmente è anche tarata sulle proprie condizioni di reddito, sulle proprie possibilità economiche, sulle proprie condizioni di vita, sulla composizione meticcia delle nostre occupazioni. Per cui quello che sta venendo fuori è veramente interessante, sorprendente, ed è un altro tassello del percorso che speriamo possa essere ulteriormente ampliato, e che magari appunto anche altri territori, laddove ci sono le condizioni, riusciranno a recepire e riadattare insomma al contesto in cui agiscono.
Certo, mi associo completamente a quanto hai detto te, aggiungo solo un ulteriore elemento, che mi sembra che oltretutto questo sta portando a un numero più o meno significativo di occupanti, soprattutto donne, a rendersi protagoniste, partecipi, ma non solo partecipi, ma anche proprio organizzatrici di questi momenti, anche costruendo una propria formazione personale, quindi diciamo con una crescita che diventa sempre più collettiva, insomma.
Esatto, certo, il protagonismo diciamo delle donne dentro questi percorsi è grande, insomma ci dà indicazioni importanti rispetto ai nostri percorsi. Diciamo che può non stupirci troppo, nella misura in cui da sempre, insomma, o meglio da quando esiste, le donne sono sempre state molto protagoniste dei percorsi della lotta per la casa, del movimento per il diritto all'abitare. Naturalmente qui insomma, se volessimo usare il termine intersezionalità, il fatto che appunto siano donne migranti che vivono nelle occupazioni a farsi carico di questo percorso, costruire percorsi di formazione, ci dice ancora di più quanto le occupazioni abitative che abbiamo creato siano ben lungi dall'essere meri contenitori di cosiddetta emergenza abitativa o luoghi di cui parlar male, ma anzi sono luoghi di reale formazione che danno un contributo alla città, dove appunto anche le persone costruiscono percorsi di lotta e anche di presa di coscienza rispetto alla propria condizione, e anche che magari appunto sono già comunque insiti nelle pratiche di ogni giorno. Perché devo dire che i ragionamenti che abbiamo fatto tutti e tutte rispetto alla salute che abbiamo portato avanti in questi anni, e gli slogan che abbiamo creato tutti e tutte insieme, devo dire, trovano una comprensione anche abbastanza immediata da parte di tutti, perché ci si rende benissimo conto quale sia il collegamento tra banalmente appunto avere una casa, avere la residenza e le condizioni di salute che ti permettono di campare decentemente. Insomma, nelle occupazioni non c'era bisogno della pandemia per accorgersi di tutto questo e per comprenderlo.
Perfetto, grazie molto del tuo contributo. Non so se vuoi aggiungere qualcos'altro, altrimenti noi appunto ti ringraziamo e ti salutiamo.
No, semplicemente diciamo tra qualche giorno confezioneremo insieme alle compagne e ai compagni presenti all'Assemblea Nazionale di Milano un report più articolato che insomma condivideremo con tutti e con tutte per continuare insieme il percorso di riflessione e di mobilitazione.
Ok, grazie, a presto, ciao.
Grazie a voi, a presto e buona lotta, ciao.
Ciao. Bene, insomma, come abbiamo ascoltato, diciamo quanto si muove intorno al mondo delle occupazioni continua a essere uno dei punti più ricchi dal punto di vista della capacità di costruire non solo conflittualità, non solo antagonismo, ma anche cultura altra. In questo senso, come coordinamento, questa sera saremo all'assemblea di Casal Boccone, dell'occupazione abitativa di Casal Boccone, anche lì per presentare la carovana e costruire insieme a loro un'ulteriore tappa, ma di questo appunto ne parleremo in chiusura di trasmissione quando daremo un po' gli appuntamenti che riguardano sia la carovana della salute sia la lotta a sostegno della resistenza e del popolo palestinese. Adesso andiamo con uno stacco musicale che ci accompagna verso l'ultima corrispondenza odierna. Radio Onda Rossa 87.900 MHz, rientriamo in studio perché, come preannunciato, abbiamo l'ultima corrispondenza odierna. Abbiamo al telefono un compagno del comitato di lotta di Villa Gordiani, con lui per parlare di un'iniziativa che si realizzerà sabato prossimo, un'assemblea popolare che è leggendo il comunicato che l'indice parte un po' dall'analisi di quella che è la situazione del conflitto e poi si sofferma anche su tanti aspetti che riguardano la nostra vita, dalla salute alle condizioni sui luoghi di lavoro. E quindi, appunto, ti chiediamo se ci vuoi un po' raccontare di che cosa si tratta, come ci si è arrivati, perché, insomma, di questa iniziativa. Intanto ti salutiamo e benvenuto su Radio Onda Rossa.
Allora, ciao a tutti e tutte, buon pomeriggio. Vi ringrazio prima di tutto per lo spazio che ci state dedicando per presentare l'assemblea pubblica di sabato mattina. E come ci siamo arrivati? In realtà, per via un po' tra virgolette traverso, c'è il vissuto di questi ormai mesi, svariati mesi di governo Meloni e di una situazione, secondo noi, economica, sociale e politica che non tende minimamente a migliorare, anzi peggiora sempre. Ci hanno un po' spinto a riflettere e ragionare su quelle che possono essere, diciamo, quello che possa essere il nostro contributo che come comitato di lotta possiamo dare all'interno del quartiere. Provo a spiegarmi meglio. Da un punto di vista di analisi è chiaro che nel comunicato quasi tutte le cose che abbiamo scritto, lavoro, sanità, anche repressione, non sono diciamo tematiche, problemi direttamente o unicamente imputabili al governo Meloni. Di sicuro però anche da questi punti di vista c'è una continuità tra il governo Meloni e quelli e i governi che l'hanno preceduta e anche diciamo per certi versi un peggioramento. Quello che salta un po' più agli occhi è invece l'impegno dal punto di vista guerrafondaio rispetto alla solidarietà, piena solidarietà con Israele e al diciamo allo schierarsi con il fronte statunitense e il fronte occidentale in quello che è il, diciamo, il conflitto israelo-palestinese che è ricominciato dal 7 ottobre. Questo sì, forse è un po' maggiormente imputabile al governo Meloni rispetto a diciamo gli ultimi anni, ma diciamo che questo governo si è venuto a trovare con una situazione di guerra che prima negli anni precedenti non c'era. Il punto qual è? Che perché vogliamo fare un'assemblea pubblica? Non abbiamo la pretesa o l'ambizione di costruire a partire dal nostro quartiere una mobilitazione popolare contro il governo Meloni, nonostante quella sia una rivendicazione importante. Quello che invece crediamo sia giusto è non fare solo mobilitazioni e cortei nei centri delle città e provare a, diciamo, già dal nostro quartiere, uno dei quartieri che ha votato Meloni, uno dei quartieri che l'ha eletta, provare a mettere un po' di agitazione, un po' di contenuti con le persone che ci abitano e con le persone che probabilmente hanno votato la Meloni, come hanno votato anche altri governi precedentemente, sulla base di uno scontento, di un malcontento, di una sfiducia ormai verso i partiti politici. Se quello che può essere il tentativo a partire dal nostro quartiere, e speriamo poi sia replicabile anche nelle altre zone di Roma e d'Italia, far avere anche una sfiducia, ecco, a questo governo Meloni. E personalmente noi, come abbiamo scritto nel comunicato, cercheremo di fare sabato mattina, non ci concentreremo tanto sulla questione dell'essere fascista o post-fascista, direbbe qualcuno, ma non ci trova d'accordo, del governo Meloni, della Meloni stessa, del suo. Crediamo che sia maggiormente necessario in questa fase storica e far crescere l'opposizione sociale al governo su quelli che sono i problemi reali e concreti che vivono le persone tutti i giorni. E poi chissà, le stesse persone potranno rendersi conto che uno dei maggiori attori, diciamo, che crea queste che genera per loro dei problemi siano proprio i partiti fascisti come quello della Meloni. Questo è un po' per dare un quadro di massima dei ragionamenti che abbiamo fatto fino a questo momento e che ci hanno spinto a organizzare questa assemblea pubblica. Si terrà sabato mattina, il mattino 10 circa, a Vialette, e non è propriamente una piazza, diciamo che c'è una sorta di spazio traffico, un crocio, che però è un punto molto, molto frequentato e molto apprezzato dalle persone del quartiere, e si presta molto bene per una comunicazione efficace e con microfono aperto, come l'assemblea pubblica che vorremmo fare.
Pronto? Eccoci. Ok, tu ci hai un po' disegnato il quadro, ci dicevi pure che Villa Gordiani è un quartiere popolare, ma come altri quartieri popolari alle ultime elezioni politiche hanno premiato la destra. Oddio, c'è da dire che più o meno il 50% non ha votato, che alla fine questa famosa destra c'ha circa il 15% degli aventi diritti dei voti, quindi diciamo più che ha premiato la destra ha penalizzato gli altri, se vogliamo dire così. Ma oggi qual è gli elementi caratteristici di quel territorio, cioè dal punto di vista della composizione sociale, dal punto di vista anche generazionale? Tanti di questi quartieri, diciamo, popolari ma di vecchia data, diciamo così, stanno vedendo una sostituzione della popolazione oppure un invecchiamento. Ecco un po', ecco, Villa Gordiani da questo punto di vista com'è? Che quartiere è?
Beh, è un po' complesso da spiegare, ci proviamo, però, perché Villa Gordiani, a differenza di altri quartieri, è molto eterogeneo, perché c'è la Prenestina che lo spazza in due, e da un lato e dall'altro la Prenestina non tutto è diciamo omogeneo o con una quasi unica composizione sociale. Storicamente è un quartiere proletario, anche popolare, cioè proprio proletario, perché una grossa parte è quella composta dalle case popolari, diciamo, che venivano assegnate a lavoratori, lavoratrici e anche sottoproletari e quella parte lì è rimasta più o meno là, e non c'è stato un cambiamento in termini di composizione sociale. E nel resto del quartiere, diciamo che c'è una mescolanza fra una componente spiccatamente lavoratrice e una componente, diciamo, di ceto medio benestante. Non ci sembra, almeno non c'è mai sembrato di conoscere in quartieri ricconi o imprenditori o banchieri. Non credo che sia proprio il quartiere più adatto in cui andrebbero a vivere. Dal punto di vista generazionale è chiaramente un quartiere che invecchia, a rispetto a magari quartieri ancora più periferici, vengono a vivere o si spostano a vivere meno coppie giovani che poi hanno dei figli da far crescere, rimane un po', ecco, ristagnante con la solita popolazione. Di sicuro questo è verissimo soprattutto per le case popolari. Per cui anche a livello giovanile, se dovessi fare un confronto con quartieri come il Quarticciolo o anche solo Centocelle, c'è molta meno presenza, diciamo proprio meno importanza dei giovani. A livello politico, chiaramente, questo storicamente la composizione del quartiere si è tradotta in un, direi fra virgolette, in un feudo del Partito Comunista storicamente, e poi anche negli anni successivi ha sempre votato il centro-sinistra, ecco, con le varie degenerazioni che ci sono state dopo la fine del Partito Comunista. Negli ultimi anni ha seguito invece molto quello che è l'andazzo generale del paese, si è tenuto sempre un po' più da un certo punto di vista critico, però ha votato in massa prima i 5 Stelle, ha votato anche alle elezioni europee in massa la Lega e questa volta ha votato anche Fratelli d'Italia. Quindi per questo noi diciamo anche che non è strettamente necessario affrontare il problema dal punto di vista di un fascismo, antifascismo, perché non è quella la motivazione reale per cui è stata votata la Meloni, e la motivazione è quello che dicevo prima, e il malcontento verso qualsiasi partito che sia stato al governo, e ogni volta che se ne presenta uno minimamente nuovo con idee nuove viene primato nella speranza che possa cambiare qualcosa. Io sono anche abbastanza sicuro che con il governo Meloni succederà esattamente la stessa cosa che è successa agli altri partiti precedentemente.
Certo, e in proposito, proprio rispetto a questa composizione delle case popolari, ci dicevi prima nella corrispondenza precedente, che credo che non hai avuto modo di sentire, comunque si parlava fra le altre cose del fatto che la Regione Lazio ha presentato, ha in discussione un disegno di legge di modifica della legge 12 sulle case popolari, appunto la legge attualmente in vigore. E fra le varie cose, questo disegno di legge, che è estremamente punitivo e penalizzante verso proprio la composizione proletaria di chi abita le case popolari, ed è ferocemente repressivo e violento nei confronti di chi occupa le case per necessità e così via, fra le altre cose prevede in quel percorso di fatto di smantellamento delle case popolari nel nostro paese, a cui già diede una grossa accelerata, proprio a dimostrazione quella che dicevi te, che è un po' indipendente dal partito che governa in quel momento, da una grossa accelerata nel 2014 la legge casa, il famoso decreto Renzi Lupi, esatto, Renzi Lupi. E quindi dicevo, dando ulteriore slancio in questo, prevede che chi è assegnatario di una casa popolare non lo sia, come è stato da sempre, per sempre, diciamo così, ma ogni 4 anni scade il contratto, e in funzione sia dei parametri reddituali sia di come uno si è comportato, diciamo, nei 4 anni precedenti, eccetera, c'ha diritto a altri 4 anni o eventualmente a una riassegnazione da capo. E quindi questo è un elemento che dovrebbe portare anche molta preoccupazione a chi vive nelle case popolari tanto tempo, e proprio perché questo prevedevano le norme precedenti, e per questo insomma si proverà a coinvolgere le varie case popolari in un confronto, un dibattito per costruire un'iniziativa verso la regione. Ecco, da questo punto di vista non so se voi, se è un terreno sul quale state ragionando, o anche se lo sapevate, insomma.
Sicuramente mi sembra di capire che l'ennesimo tentativo di, diciamo, provare ad agire sulla situazione popolare in Italia, che, parentesi, non è delle più rose, e penso che sia sotto gli occhi di tutti, che chi vive tra i popolari o chi ha un minimo avuto anche fare, però è l'ennesimo tentativo sbagliatissimo di mettere mano alle case popolari. Nel nostro quartiere negli ultimi anni c'era stato un po' di calma, di relativa calma, perché dopo la sanatoria che è stata fatta sempre dalla Regione Lazio, ma dalla precedente giunta regionale, con la regolarizzazione di tantissimi degli occupanti, diciamo che non ci sono stati problemi di sfratti, che è un po' quello che ha solitamente mosso maggiormente le persone in quartiere, e per cui adesso sì, toccherà ad imboccarsi di nuovo le maniche e affrontare questo problema. Da 10 anni che siamo attivi sulle case popolari, e appunto proprio coincide anche con l'inizio col decreto Lupi, col primo tipo di smantellamento, ripeto, è l'ennesimo tentativo che viene fatto, e sul nostro quartiere può avere degli effetti abbastanza deleteri. Da un lato perché continuano ad esserci molti occupanti abusivi, tutti quelli che non sono rientrati nella sanatoria, ma che hanno occupato anche negli ultimi tempi. Immagino che vada assolutamente a loro sfavore questo decreto. Ma soprattutto se si salda con un nuovo progetto di smantellamento del patrimonio pubblico, che è una cosa che ciclicamente qualsiasi partito prova a fare, e sul nostro quartiere si innescherebbe quasi immediatamente una sorta di processo di gentrificazione, perché è un quartiere che ha un parco abbastanza grande nel mezzo, e alla metro C che corre a uno dei suoi lati, diventa molto appetibile dal punto di vista della speculazione immobiliare, con conseguente poi cambio di composizione sociale e chiaramente anche poi politica all'interno del quartiere. Noi quando abbiamo già provato a opporci allo smantellamento, poi ricordiamo anche che venivano fatti i decreti e poi non venivano attuati. Speriamo da un certo punto di vista che possa accadere lo stesso anche per questo nuovo tentativo, che se ci comporti bene per 4 anni poi la casa rimane a te o alla tua famiglia, che mi sembra anche un'assurdità. Poi la battuta si potrebbe fare: se si comportano bene loro ai governo per 4 anni, se ne vanno da soli, li caccia qualcuno, che è un po' questo, è sempre, purtroppo hanno loro il coltello dalla parte del manico e a noi ci tocca riprendere a confrontarci con chi vive nelle case popolari, e sicuramente farlo anche in un'ottica cittadina di collaborazione con gli altri quartieri credo possa essere la cosa necessaria.
Certo, vabbè, fra l'altro da questo punto di vista dovrebbe dalla prossima settimana iniziare un ciclo di assemblee dentro i quartieri popolari a partire da Prima Valle, dove la situazione è abbastanza già in fibrillazione e tesa per alcuni sgomberi di persone che stavano lì da tanti anni, e quindi va bene, sarà occasione magari di capire se e come potrà investire anche Villa Cordiani. Niente, se vuoi ricordare l'appuntamento di sabato, ovviamente se vuoi aggiungere qualcosa, il microfono è a tua disposizione.
No, l'appuntamento è sabato 9 alle 10 di mattina a Viale Partenope, per intenderci all'incrocio con Via Marcianise.
Perfetto, e va bene, noi chiaramente invitiamo tutti e tutte, soprattutto chi è in quelle zone, a partecipare all'assemblea. Anche come coordinamento porteremo il nostro il nostro sostegno, e ci risentiamo presto.
Grazie mille, buon pomeriggio a tutti e a tutte.
Grazie a te, a presto, ciao ciao. Bene, questa, come preannunciato, era l'ultima corrispondenza di oggi, e quindi adesso mandiamo un brevissimo stacco musicale, giusto per staccare e andare quindi ad elencare gli appuntamenti della carovana e non solo per i prossimi giorni.
Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono 1000 papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambi una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di gela, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle, che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli spari in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere. vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, chi vede ha paura, ed imbracciata all'artiglieria non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci in inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro le mani stringevi il fucile, dentro la bocca stringevi parole troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
Radio Onda Rossa, 87.900 MHz, questa canzone tanto per invitare alla diserzione, visto che sempre più si sentono i venti di guerra anche nel nostro paese, sia in termini di partecipazione a sostegno di Israele in quel del Mar Rosso, partecipazione alla logistica di sostegno alla NATO in Ucraina contro la Russia e investimenti per la produzione di armi, rilancio delle politiche di guerra. Ecco, questo è un po' lo scenario che ci abbiamo di fronte, uno scenario che ci dice, oramai ce lo dicono proprio esplicitamente, quasi quotidianamente, che da qui a qualche anno ci ritroveremo direttamente in guerra anche qui in Europa, e però sembra che questo quasi non venga recepito, forse perché c'è una volontà di far finta di nulla per non cadere in uno stato depressivo. Ecco, invece per noi tutto questo dovrebbe, diciamo, invitarci ulteriormente all'organizzazione, alla mobilitazione e alla lotta, e proprio per questo andiamo a ricordare un po' di appuntamenti. In primo luogo contro la guerra, in particolare fianco della resistenza e del popolo palestinese, domani 7 marzo ci troveremo nelle vicinanze dell'ambasciata israeliana per appunto portare intanto il nostro sostegno alla resistenza, ma anche contro le politiche di collaborazione del governo italiano e niente, quindi vi invitiamo a partecipare e adesso vi daremo anche l'appuntamento preciso. Andiamo a leggere, eccolo qua, un attimo intanto che lo andiamo a vedere. Non troviamo l'appuntamento. Va bene, se qualcuno ce lo vuole segnalare, altrimenti continueremo a cercarlo. Intanto cerchiamo di avere questo indirizzo, ricordiamo invece quelli che sono gli appuntamenti legati va bene, niente. Dicevamo, oltre a questo, per quanto riguarda invece il percorso della carovana, come ho detto già in diretta, questa sera 6 marzo alle 20:30 saremo in assemblea all'occupazione contro all'occupazione di Casal Boccone per insomma presentare la carovana e definire con loro una tappa in quei territori. E di nuovo ci troverete il 15 marzo a Via Cartagine. Via Cartagine è un presidio della ASL che si trova nella zona di Cinecittà, anzi del Quadraro Nuovo, se vogliamo essere più precisi. Il 21 marzo dovremmo realizzare una tappa in quel di Viterbo. E il 23 marzo invece, nell'ambito della mobilitazione che si sta costruendo intorno alle innumerevoli vicende che riguardano l'ACEA e la gestione delle acque, ma anche la sua partecipazione alla politica di gestione dei rifiuti, con la sua attiva proposta e partecipazione alla costruzione dell'inceneritore di Roma. E quindi appunto il 23 marzo al Peschiera ci sarà una iniziativa, una mobilitazione che, a cui anche come coordinamento regionale sanità siamo stati invitati a partecipare, anche portando gli strumenti che caratterizzano la nostra carovana, e quindi sarà un'ulteriore occasione di stare in piazza. Naturalmente, oltre a questi appuntamenti della carovana e altri che stiamo costruendo, invitiamo anche gli ascoltatori e ascoltatrici, soprattutto chi è della zona sud-est della città, a partecipare all'assemblea che sabato prossimo 9 marzo ci sarà a Villa Gordiana, assemblea popolare alle ore 10 a Via Partenope, incontro con via incrocio con via Marcianise. Queste insomma le prossime scadenze, e noi per quanto ci riguarda invece ci risentiamo mercoledì prossimo, sempre alle ore 16, sempre dagli 87 e 900 MHz di Radio Onda Rossa.